In blu, l'economia. L'economia. A cura di Marco Giraldo.
Ben ritrovati. Allora, amici di Radio In Blu, si è tenuto il 14 marzo scorso all'Università Cattolica di Milano la conferenza Economia e Scienze Sociali nella Scuola, i passi necessari per un nuovo liceo economico sociale. Una conferenza che è stata organizzata dall'Associazione Europea per l'Educazione Economica Italiana e dalla Società Italiana degli Economisti. Noi abbiamo un rappresentante del direttivo proprio dell'Associazione Europea per l'Educazione Economica, che è anche un nostro caro amico, perché ormai sono diversi anni che radiofonicamente ci frequentiamo, e quindi ho il piacere di presentarvi e di salutare il professor Enrico Castrovilli. Buongiorno.
Buongiorno caro Marco e buongiorno a chi ci ascolta naturalmente.
Allora, sono molto contento che cerchiamo di seguire di pari passo l'evoluzione di un tema che ci sta particolarmente a cuore, cioè quello dell'educazione finanziaria dei giovani, dei ragazzi, a partire proprio dalle scuole italiane. Anzitutto, prima di entrare nel merito delle vostre anche proposte per un percorso che porti alla formazione del nuovo liceo economico-sociale, volevo chiederti, Enrico, se ci puoi dare un po' la panoramica della situazione in questo momento nel nostro paese.
Ma dunque, le questioni non sono semplicissime, comunque fa molto piacere che se ne possa parlare con voi e con tutti quelli che sono interessati alla questione. Ora, noi per economia abbiamo una situazione molto, non so come dire, non ben consolidata e abbastanza difficile. Ti prego comunque, Marco, di fermarmi appena la chiacchierata si trasforma in una lezione, perché non credo che questo
ci
sia lo scopo.
Ci penso io a questo, Enrico.
Perfetto, questo non è il nostro scopo. Allora, volevo partire da qualche dato generale, vale a dire che economy, la chiamano gli inglesi, è l'attività. E penso che possiamo intendere l'attività quando scegliamo come usare le risorse. Ad esempio il tempo. Cosa facciamo nella nostra giornata? Le scelte di studio, che tipo di scuola o di università frequentare, i consumi, facciamo un viaggio, da che parte e dove, oppure non facciamo un viaggio e facciamo un'altra scelta, i risparmi, questione importantissima, a cosa li destiniamo, che aspettative abbiamo, le imprese, gli investimenti, il lavoro, le attività di produzione dei beni e servizi, ma ancora la vita, come provare un attimo a pensare ad essa, la famiglia. Mi sposo, non mi sposo, avere dei figli e quant'altro. Allora, tutto ciò è economy, l'attività, dicono gli inglesi. Poi c'è l'aspetto più, diciamo, configurato razionalmente come studio, come approccio, che gli inglesi chiamano in un altro modo, chiamano economics. E allora, da questo punto di vista, l'economics, la teoria economica, dovrebbe dare dei criteri consapevoli, appunto per scegliere al meglio. Però volevo subito aggiungere che questa scienza, economics, non deve essere una scienza algida o triste, dovrebbe essere una scienza aperta, con molta matematica, ma anche molta storia, ma anche molta psicologia per capire i comportamenti. Ecco, è questo un po' quello che potrebbe servire. Ma nella società a che punto siamo? Nella società italiana in particolare, l'economia nel senso di appunto dei comportamenti, delle scelte, impregna molto la società, perché tutte le cose che ti enumeravo prima sono evidentemente molto presenti, molto, molto importanti in tutti i loro risvolti, però la cultura economica, l'economics, è debole. Dopo vediamo qualche dato, è molto molto debole, è per lo più delegata ai tecnici, vale a dire allo sportello della banca, all'amministratore del condominio, all'amico che mi fa magari un consiglio per una scelta, per un impiego dei risparmi o per altre questioni del genere, ma in linea di massima noi cerchiamo di capire quali sono i consulenti più fidati, i tecnici più responsabili, e ci limitiamo a scegliere se fidarci di uno di essi o di non fidarci, perché la cultura, la comprensione dei processi economici generali nel nostro paese è molto molto debole e delegata.
Ecco, permettermi di interromperti su questo istante, perché sì, volevo sottolineare questo punto. È stata presentata proprio questa settimana il rapporto mondiale sulla felicità, no? L'Italia non risulta ben messa, al 50° posto, in particolare perché i giovani, e questa è una delle variabili più rilevanti, sono poco fiduciosi rispetto al futuro, E qui entriamo proprio nel merito di quello che tu stai dicendo. Un esempio molto concreto, la questione delle pensioni. Molti dei giovani non sanno che le pensioni devono costruirsele. Non possono più aspettarsele, e senza una preparazione alla cultura economica di questo tipo evidentemente non ci sarà la possibilità di farlo. Permettimi di aver fatto questo inciso semplicemente perché volevo sottolineare questo aspetto.
Certo, infatti è uno dei punti che va bene invece inquadrato dal punto di vista generale. E completavo il pezzo di prima dicendo, pensando che poi nel nostro paese in particolare abbiamo l'aspetto della competenza, delle conoscenze appunto economiche, che sono sovrastate dalle questioni giuridiche. Invece il giuridico, il regolamentare, il causidico è diffusissimo e ci sovrasta da molti punti di vista. E allora cosa va a finire? Ma allora io la denuncio. Ah, ma allora le faccio scrivere dal mio avvocato. Ah, ma allora devo occuparmi dei moduli. E invece tutti i criteri appunto più di altro tipo, che sono quelli che accennavo prima, finiscono in secondo piano e siamo disarmati. Ora, volevo anche aggiungere quello che anche tu in parte segnalavi, e poi arrivo anche naturalmente alla conferenza e altre questioni per la scuola. Ad esempio nell'autunno del 2015 è uscita una delle rassegne internazionali molto interessanti che cura ottimamente la nostra Anna Maria Lusardi dagli Stati Uniti, una nostra professoressa universitaria che però insegna ormai alla George University a Washington. E quindi cosa è uscito da questa rassegna internazionale? Molto ampia. Intervistate 150.000 persone adulte di 140 paesi, quattro quesiti chiave sulla diversificazione dei rischi, l'inflazione, il calcolo numerico, l'interesse composto. Cosa è uscito? È uscito che l'Italia si colloca in una situazione estremamente bassa e deludente. I maggiori paesi comparabili con il nostro hanno avuto un 55% di persone che sono literate sul campo della financial, l'Italia al 37%, cioè proprio c'è uno scarto molto molto consistente. Su tante cose l'Italia non è male come paese, abbiamo tanti punti di forza, ma su questo punto specifico abbiamo un grande punto di debolezza. Abbiamo fatto anche l'Ocse Pisa per i quindicenni nel 2012, i dati sono usciti nel 2014 e su 18 paesi partecipanti siamo stati i penultimi. Ora l'Ocse Pisa è stato di nuovo fatto nel 2015, per cui attendiamo i risultati, però saranno resi noti non prima della metà del 2017. Ma comunque, insomma, cosa fare allora nella scuola? Il problema è anche qui è molto contraddittorio, si assiste a una sorta di schizofrenia. Noi abbiamo per l'anno scolastico prossimo, per le prime classi, avuto come iscritti all'opzione economica e sociale del liceo delle scienze umane soltanto il 2,3% complessivo degli studenti, con una leggerissima crescita dal 2,2% dell'anno scorso a questo 2,3%, ma comunque insomma ormai da 5-6 anni questo liceo raggruppa attorno al 2% degli studenti delle superiori. L'Istituto Tecnico Economico, dove fino a pochi decenni fa si iscrivevano un terzo circa di tutti gli studenti delle superiori, oggi ha l'11,4% degli iscritti ed è in calo dello 0,5% rispetto all'anno scorso. Cosa vuol dire questo? Che abbiamo nelle scuole secondarie superiori non più del 14-15% di ragazzi che studiano un po' di economia. E il resto niente.
Perché ricordiamo, niente. Ricordiamo, professore, che in Italia sì, l'insegnamento dell'economia e delle altre scienze sociali in questo momento è effettuato solo all'interno di un particolare liceo, appunto liceo economico-sociale, sì, e negli istituti tecnici economici.
Solo in questi.
Solo in questi. Negli altri livelli di scuola, quindi elementari, medie, non ci sono programmi specifici che riguardino l'economia.
No. E nelle superiori la situazione è questa. Ora, cosa poter fare? Perché in realtà poi quando ci sono iniziative, conferenze, seminari, i ragazzi arrivano numerosissimi, c'è grande attenzione, c'è abbastanza disponibilità a cercare di colmare questa lacuna. Ecco, però devo francamente dire che occorre anche che questa consapevolezza dei ragazzi e delle famiglie si trasformi nella presa d'atto che occorre compiere studi più compiuti. Non basta pensare che con un paio di conferenze ho capito la complessità delle questioni sottostanti alle cose che accennavo precedentemente. Occorre fare delle scelte di studio forse in parte diverse, favorendo una impostazione dove appunto le cose vengono studiate per bene a fondo, perché ripeto, il problema è un po' di carattere culturale generale, perché sono un po' anche le famiglie che possono dare una buona impostazione, una buona influenza ai loro ragazzi, anche i ragazzi poi fare le loro scelte di studio.
Ecco, tu allora, qui hai toccato il lato della domanda, no? Anche la, sì, da parte, sì, delle famiglie e degli studenti, diciamo, certo, ci deve essere una domanda in questa direzione, perché poi, come ricordavi esattamente prima, queste questioni di cui si parla, no? Come costruire su una pensione, come diversificare gli investimenti, come trattare temi o conoscere temi come l'inflazione, la deflazione, sono poi questioni con cui abbiamo a che fare ogni giorno della nostra vita, quindi evidentemente questo scarto va colmato. Tu parlavi della domanda, noi ci ascoltiamo brevemente una canzone adesso e poi riprendiamo dal lato dell'offerta, cioè come fare in modo di proporre anche un'offerta che sia adeguata.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Lazarus si intitola questo lavoro di David Bowie e racconta insomma di Lazzaro, personaggio che è risorto. Parliamo anche dell'economia che è stata inventata in Italia, perché l'economia civile nel Settecento, parliamo dell'abate genovese a Napoli, ma anche di Pietro Verri, l'economia, la scienza della felicità, nasce in Italia, prima della visione anglosassone. Quindi speriamo che un po' possa risorgere anche nel nostro paese la consapevolezza di quanto sia importante la formazione e l'educazione finanziaria. Parliamo con il professor Enrico Castrovilli delle proposte che si possono fare per dare anche dal lato dell'offerta formativa qualche cosa di più adeguato. Avete fatto una importante conferenza all'Università Cattolica questa settimana, il 14 marzo. Che cosa è emerso come proposta, professore?
Ecco, il discorso appunto è quello che bisogna nella scuola, appunto a livello anche della offerta delle strutture scolastiche, degli istituti, dei licei, ci sia uno spazio più definito, più visibile, più forte per appunto andare a apprendere, a capire, a analizzare i processi economici, tutte le questioni che accennavi anche tu un attimo fa. Ora, il problema è che abbiamo nel nostro paese un liceo classico. Perché abbiamo un liceo classico? Perché riteniamo che la cultura umanistica classica sia una componente irrinunciabile della cultura nostra, moderna, di cittadinanza. Perché abbiamo un liceo scientifico? Perché le scienze matematiche, fisiche, le altre scienze dure cosiddette sono sicuramente un elemento di base del patrimonio della conoscenza. Perché abbiamo un liceo artistico? Per lo stesso motivo, oppure dei licei linguistici. Queste sono le motivazioni per cui sorge un liceo. Allora cosa vuol dire? Che occorre anche un liceo economico, un liceo economico-sociale, perché se questa branca, questo grappolo, questo insieme di conoscenze economiche e sociali sono così importanti, come lo capiamo dal punto di vista della cultura della scuola? Perché ce n'è un liceo dove queste cose si studiano a fondo. E allora, al momento, abbiamo nel panorama scolastico italiano soltanto un'opzione economica e sociale nel liceo delle scienze umane, vale a dire negli ex magistrali, che non è ancora un'opzione configurata in modo sufficientemente forte e visibile per i cittadini, per i ragazzi che devono, dicevo anche prima, però prendersi anche la responsabilità di voler dedicare tempo e testa a studiare queste questioni. E allora la proposta che abbiamo presentato all'Università Cattolica lunedì scorso, che ha avuto anche, ci è parso, un buon ascolto nell'opinione pubblica, con la partecipazione di interlocutori molto importanti come tutte le società scientifiche che si occupano a livello dell'Accademia, dell'Università e della Scienza, delle scienze sociali moderne, e quindi c'erano gli economisti, i sociologi, gli statistici, c'erano gli aziendalisti, c'era il presidente dell'INPS Tito Boeri, e tu citavi prima le questioni pensionistiche, e c'era anche il direttore per gli ordinamenti al MIUR, Carmela Palumbo, che ha un po' in mano la regia e le questioni da questo punto di vista. Ed eravamo coordinati dal responsabile del Sole 24 Ore della domenica, Armando Massarenti. Ora, appunto, il discorso allora quale può essere? Quello che l'attuale opzione economica sociale venga distaccata e tolta dal liceo delle scienze umane e fatta diventare un settimo liceo nel panorama, appunto, culturale, liceale del nostro paese. Noi siamo convinti che a questo prima o poi arriveremo, meglio prima che poi, naturalmente, però comunque, insomma, siamo incoraggiati a continuare su questa strada e pensiamo che l'approdo dovrebbe essere non troppo lontano.
Ecco, ora al Ministero. Voi parlate di passi necessari e questo, insomma, è stato un primo passo. Avete anche
passo
scritto.
Il passo necessario è questo: fare il distacco. Fare questo distacco.
Voi avete scritto anche al Ministro Giannini.
Certo. Sì, il Ministro Giannini ha pensato di incaricare appunto il direttore Palumbo di occuparsi della questione, però devo essere molto franco, il problema non è soltanto il fatto che al Ministero ci sia una struttura tecnica assolutamente disponibile, occorre una scelta politica e qua entra in gioco il Ministro e il Sottosegretario di Stato Davide Faraone. La palla è nel loro campo, noi l'abbiamo lanciata con precisione ma non vogliamo fare una partita a pallone ma vincere tutti, quindi stiamo in attesa di risposte più significative e più pronte.
Professore, noi vi seguiremo, io la seguirò e seguiremo le nostre iniziative. Il nostro tempo purtroppo è già volato, ma siamo riusciti almeno a presentare il problema e anche la vostra proposta. Grazie professore Enrico Castrovilli per essere stato con noi.
Grazie carissimo Marco, grazie a chi ci ha ascoltato.
Naturalmente buona mandateci giornata. Delle mail se avete domande anche su questo tema, la casella di posta elettronica m.girardo@avvenire.it. Vi ricordo che questo programma è realizzato in collaborazione con la redazione Economia del quotidiano Avvenire. Ringrazio Sabino D'Alessandro che ha curato la parte tecnica e vi do appuntamento, cari amici di Radio In Blu, alla prossima settimana.
Hai mai seguito il volo di un falco? Di un gabbiano, traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Hai osservato il pasto di un qualsiasi felino. Ho la voglia di vivere che fa gridare il bambino. Io sono così e non mi posso fermare quando dico che ti avrò,
ti avrò perché sto male, se non ti sento mia, ti avrò perché non posso più aspettare, ti avrò perché ti voglio, e con la fantasia ho costruito un mondo che dovrai guardare solamente tu. Hai mai cercato nella notte, tra gli animali soli, nei percorsi imprecisi o nei pochi colori? Io sono così e non mi posso sbagliare quando dico che ti avrò, ti avrò. Ti avrò perché di certo ti conoscevo già, ti avrò perché mi devo raccontare, ti avrò perché non fermo la mia curiosità, voglio un posto dentro alla memoria, voglio un posto dentro te. Non mi resistere, non esitare, che non abbiamo tempo, non lasciare consumare il momento. Se domani ci regalerà una fotografia, non lasciarla.